Allora, se non ci sono altri interventi, io direi di cominciare a dare la parola ai consiglieri dell'Unione. Consiglieri dell'Unione vogliono prendere a questo punto la parola, fare loro alcuni interventi. Ok, prendo allora la parola Curcio, presenta lei. Consigliere Curcio.
Allora, io sono Lucia Curcio, sono la capogruppo del PD e parlo a nome della maggioranza di questo Consiglio dell'Unione. Abbiamo presentato un documento in questo Consiglio aperto che credo se ne darà lettura alla fine. Io vorrei esporlo a nome di tutti i firmatari. È stato presentato da tutti e quattro le componenti politiche della maggioranza: il Partito Democratico, il Gruppo dei Socialisti, il Gruppo Rifondazione Comunista e il consigliere Amidei dell'IdV. Ora, innanzitutto ringrazio l'istituzione per aver organizzato questo Consiglio aperto, è la seconda volta che ci incontriamo su questo tema, con un Consiglio aperto sulla scuola. Peccato, perché vuol dire che i problemi ci sono, i problemi restano e quindi siamo di nuovo qui a parlarne. Condivido anche il ringraziamento all'opposizione che in questo Consiglio è presente e in altri Consigli non è stata presente e condivido anche la volontà di un approccio costruttivo, di una ricerca di soluzioni. Però permettetemelo un po' tutti gli interventi che mi hanno preceduto e mi impediscono di non fare un intervento politico, perché la politica è visione. La politica è il disegno che si ha, l'idea che si ha di qualcosa, e in questo caso l'idea che si ha della scuola. Uno degli interventi che mi ha preceduto di un esterno ha messo in evidenza questo fatto. E allora io provo, e mentre esprimo questa questione, nel frattempo vi espongo il documento che noi abbiamo presentato, di cui ripeto la lettura se ne darà dopo, e provo a esporvi il quadro. Innanzitutto provo a riassumere. Quando ci siamo visti l'altra volta, all'ultimo consiglio aperto sulla scuola, noi già ci dicemmo all'epoca c'è un taglio gigantesco di personale docente e di personale ATA, e ci dicemmo già all'epoca quanto è importante non solo il personale docente, ma anche il personale ATA, come qualcuno mi ha preceduto ha rimesso in evidenza, a fronte di un aumento degli studenti. Quindi già in quest'anno scolastico ci trovavamo con un aumento di studenti e una riduzione di insegnanti e di personale ATA. E io vado a vedere l'articolo 19 di questa manovra finanziaria che è stato approvato di recente con urgenza, sappiamo tutti la questione, non sto ad approfondire su questo, se no porto via troppo tempo, e questo articolo 19 mi mette fuori un altro elemento. L'articolo 19, innanzitutto vi cito la rubrica legis, perché uno legge e dice razionalizzazione, dice bene, ci siamo, si razionalizza la scuola, no? Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica. Risiamo sul tema che la razionalizzazione della scuola è razionalizzazione della spesa dell'organizzazione scolastica. E in questo articolo 19 della manovra finanziaria io leggo che siamo arrivati a tagli su tagli su tagli, siamo arrivati a fissare che addirittura la dotazione organica delle scuole di personale docente ATA non potrà più superare quello che è il tetto, correggetemi se sbaglio, io non sono un tecnico della scuola, quello che è il tetto della dotazione organica dell'anno che nasce adesso, cioè 2011-2012. Quindi dal 2012-2013, anno scolastico, la dotazione organica non potrà mai più superare quello che avviene quest'anno, a fronte di statistiche di aumento di studenti che sono confermate fino almeno in Valdera, ci abbiamo i dati, fino almeno a tutto il 2020, ma è una tendenza nazionale. La popolazione di studenti cresce, la popolazione di docenti e di ATA è assolutamente ridotta. La cosa bella è che questo articolo 19 della manovra finanziaria inizia con un reclutamento straordinario di personale. Però il reclutamento straordinario di personale è per la riorganizzazione degli INVALSI, dell'ANSAS, dell'INDIRE, di tutte strutture assolutamente necessarie e utili, per carità di Dio, se c'è una scuola. Così come il sistema di valutazione che è venuto fuori da questa manovra finanziaria, cioè il riferimento che bisogna trovare le risorse, vengono stanziate risorse per costruire un sistema di valutazione della scuola, e io ripeto, mi dico certo, va bene valutarci se c'è una scuola da valutare, perché se non abbiamo più una scuola da valutare mi chiedo di che cosa stiamo parlando. E continua questo articolo 19 della manovra finanziaria con la questione del dimensionamento delle scuole. Anche qui all'epoca al vecchio Consiglio ne parlammo, ci dicemmo, per fortuna all'epoca ci fu la questione di incostituzionalità, perché la costituzione delle reti scolastiche è fatto regionale, competenza regionale, e quindi si riuscì a risolvere il problema. Qui ora si mette, in questa manovra finanziaria, si mette il tetto di numero minimo di docenti per poter, di discenti, di allievi, per poter avere le scuole nelle varie zone, mettendo anche in evidenza un limite minimo più basso per i comuni montani, per le isole, ma un numero minimo talmente alto che difficilmente nei territori sarà possibile riuscire a realizzare queste scuole, e sappiamo quanto sia importante, per esempio anche in Valdera, nei nostri piccoli comuni, garantire comunque la presenza. L'Unione ha risolto questo problema con classi particolari intercomunali, ed è stata una soluzione che l'Unione ha fatto in supplenza di qualcosa che dallo Stato doveva essere fatto. E quindi c'è anche questa questione del dimensionamento che ritorna, e si parla degli accorpamenti. La cosa però che mi dico e che diciamo nel documento noi maggioranza è ma dove, per esempio, come in Regione Toscana, gli accorpamenti erano già stati costruiti in maniera intelligente e locale, partendo da qui, perché su questi temi non si può essere centralisti, questi temi vanno conosciuti e sono conosciuti sul territorio, se ne vuol tenere di conto di regioni virtuose che sono riuscite a costruire già nel tempo gli istituti comprensivi, no, non se ne tiene conto di nulla. Dopodiché continuo la lettura, e tutti questi elementi li trovate nel nostro documento, continuo la lettura e vengo a un punto che per me è veramente terribile, e anche all'epoca del vecchio Consiglio accennammo a questo problema, qui è proprio palese, la questione dell'insegnante di sostegno, dell'insegnamento di sostegno. Sappiamo già quanto siano stati tagliati gli insegnanti di sostegno, e all'epoca ci dicemmo già quanto noi eravamo orgogliosi in Italia della nostra scuola, che aveva garantito un livello di sostegno che c'era invidiato in tutto quanto il resto d'Europa, se non il resto del mondo. Bene, in questa manovra finanziaria adesso leggiamo che è proprio fissato il parametro: un insegnante, due allievi disabili. Questa è la media che si può tenere. E si sa bene come, soprattutto nella scuola dell'obbligo, io non sono un insegnante, non sono un genitore, ma ho sorelle che insegnano, so che vuol dire l'alunno disabile, e che tipo di assistenza spesso, soprattutto nella scuola dell'obbligo, davanti a disabilità gravi, di che tipo di assistenza ci sia bisogno. Qui non c'è nessuna assistenza garantita all'alunno disabile. Mi si diceva adesso, parliamo di 7 ore per allievo, cioè sono delle cose nella primaria, sono delle cose veramente incredibili. La cosa che mi lascia ancora più perplessa è che si dice comunque bisogna garantire l'integrazione del disabile nella struttura didattica, e bisogna garantire l'integrazione e la crescita educativa del disabile. Come si fa? Con gli altri insegnanti. Con gli altri insegnanti che non sono insegnanti di sostegno, non sono preparati a fare insegnanti di sostegno, allora si dice quando e se ci saranno risorse per la formazione, prioritariamente si fa fare agli insegnanti per farli diventare capaci di gestire un allievo disabile, l'insegnante ordinario. E mi sono ricordato lo scorso consiglio, aperto sulla scuola, che parlammo dell'inglese per tutti. 50 ore a un insegnante di matematica mi diventa uno splendido insegnante di inglese, e mi viene in mente Radio Electra per la disabilità, non lo so, che i Vignami per la disabilità, come si farà, io non ho idea. E questa la trovo una cosa terribile, perché sulla disabilità io credo che non si possa discutere. E vi dico la verità, vado avanti, lo so che forse sto tirando fuori un tono polemico che può non essere gradito, ma me lo dovete lasciar fare. Leggo che è possibile istituire posti in deroga per gli insegnanti di sostegno allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. Bene, solo c'è un problema: il giorno dopo questa manovra finanziaria una caterva di interrogazioni in Parlamento, e vi dico molte da parte delle componenti politiche del governo, molte interrogazioni ne ho stampate diverse, in cui si dice: signori, sul mio territorio c'è questo problema particolare di disabilità, quindi bisogna che si intervenga, qui c'è bisogno della deroga. Signori, qui c'è una particolare situazione di disabilità e una particolare situazione di difficoltà, bisogna che si intervenga sulla deroga. O che avremo dei disabili uguali più degli altri o di disabili uguali dappertutto? Cioè il trattamento sarà uniforme, sarà omogeneo? La disabilità sarà affrontata in tutte le scuole di tutto il territorio nello stesso modo? O a secondo dell'interrogazione che viene presentata ci sarà un intervento e si risolverà la questione o meno? E questo interrogativo io me lo faccio a fronte di un articolo 34 della Costituzione che dice la scuola è aperta a tutti e tutti sono tutti disabili, immigrati, ragazzi nostri, ragazzi con mezzi, ragazzi senza mezzi, di tutto. La stessa Costituzione dice che la Repubblica che deve garantire il diritto allo studio, dice che la Repubblica deve istituire scuole di ogni ordine e grado. E questo mi fa dire un'altra cosa che è venuta fuori dall'intervento iniziale del sindaco Turini e che è venuto fuori anche da alcuni interventi. Noi ci siamo abituati molto alla supplenza degli enti locali, della regione, sui temi della scuola. Cioè a questo punto non si può più supplire su queste questioni. Nel nostro documento si chiede che per esempio le sezioni dell'infanzia vengano riassorbite nell'organico nazionale. Cioè non si può più continuare a garantire quelle 8-9 sezioni dell'infanzia nel territorio della Valdera con quei fondi regionali. Si è fatto credo per due anni. Ora non c'è più modo di garantirlo. Bisogna che quello che è diritto alla naturale scuola dei bambini, che quello sia garantito dallo Stato, perché è lo Stato che deve garantire questo, non si può continuare con queste situazioni di supplenza. E va garantita, diciamo nel nostro documento, l'offerta formativa, un'offerta formativa adeguata, il tempo lungo quando è necessario, il tempo prolungato quando è necessario. Bisogna garantire che ci sia il contesto idoneo nelle aule, in termini di classe. Cioè la classe non può superare un limite, ce l'hanno detto benissimo gli insegnanti con le loro competenze e li ringrazio. Le classi non possono superare un numero di allievi, non si fa più nulla. E io vi aggiungo un'altra cosa, un tema che non è venuto ancora fuori, ma io voglio porlo sul tavolo. Il contesto deve essere anche un contesto di sicurezza vero, forse no, forse è venuto fuori dalla direttrice prima. Deve essere un contesto di sicurezza, c'è un problema anche in termini di edilizia scolastica, sul quale ci sono delle proposte di legge, per esempio il Partito Democratico, molto ben chiare, molto nette. Anche qui lo Stato deve garantire la possibilità che si intervenga sulle sicurezze delle scuole, deve garantire che ove gli enti locali, con le risorse che gli vengono trasferiti, possano fare degli investimenti, li possano fare per esempio escludendoli dal patto di stabilità e dei limiti del patto di stabilità. Nella proposta del Partito Democratico sulla questione dell'edilizia scolastica c'è la richiesta di una commissione di indagine apposita sulla situazione delle scuole. Io vorrei ricordare, anche qui correggetemi se sbaglio, che il secondo governo Prodi stanziò una caterva di quattrini per l'edilizia scolastica, mi pare 900 e passa milioni di euro. Una delle prime azioni che è stata fatta da questo governo Berlusconi è quello di ridurre quegli stanziamenti di 20, 25, 30 milioni, e di edilizia scolastica e di sicurezza nelle scuole non se ne sente più parlare nella normativa nazionale sulle scuole, e questo è un problema che non può non essere considerato. C'è un'anagrafe che deve essere fatta sul patrimonio scolastico e c'è bisogno che ci siano le risorse stanziate agli enti locali e che ci sia la programmazione con gli enti locali. Non può essere centralizzata questa cosa, deve essere un'attività programmatoria condivisa con gli enti locali. Quindi anche questo è un tema gigantesco e sono tutte questioni, queste qui, e vado a concludere, che trovate appunto nel documento che poniamo all'attenzione del Consiglio, sono tutte questioni che riguardano la qualità della scuola, riguardano l'idea della scuola. Io se vedo quella che è la normativa statale sulla scuola oggi, vedo riduzione del personale, confusione sulle normative sui precari. Ho visto addirittura che l'altro giorno c'era un Lupi che contestava la Gelmini per la questione di come venivano stabilizzati i precari, che si sarebbe impedito ai giovani di entrare nella scuola. Centralismo cieco e fisso dello Stato, parzialità e improvvisazione, un'incapacità programmatoria. Allora alla fine io mi chiedo, e vengo al punto, ma che scuola vuole questo governo? Che scuola vuole questo assetto nazionale? Che tipo di scuola? Ma la vogliono una scuola? Cioè io questo mi chiedo, e se mi dico anche che se non si ha più l'idea di che tipo di scuola si vuole, secondo me basterebbe andare a prendere quel libricino che ci hanno dato quando eravamo piccolini noi a scuola, la Costituzione. all'articolo 33 e all'articolo 34 c'è scritto che cosa deve essere la scuola per l'Italia, c'è tutto là dentro. E se tra un'approvazione di decreti di fiducia, con la fiducia, un summit di governi e un altro per garantire la continuità, c'è anche il tempo di andarsi a leggere i lavori dell'Assemblea Costituente, là dentro si trova ancora di più che cos'è la scuola. Io mi sono segnata soltanto una delle parole dei nostri padri costituenti, Marchesi, che dice, parliamo dell'Assemblea Costituente, quindi subito dopo la guerra, e dice: la scuola non è da trattare alla stregua di un collegamento stradale o di un regolamento di acque. La scuola è il massimo e dirò l'unico organismo che garantisca l'unità nazionale. Essa non prepara il sardo, il siciliano, il ligure, il piemontese, prepara il cittadino italiano. E da essa vengono e si propagano per tutte le regioni d'Italia le migliori energie del paese. Questi avevano una crisi ancora più grossa della nostra. Cioè in quegli anni lì non è che c'erano risorse e c'erano soldi, però l'Assemblea Costituente come prima cosa si diede la priorità della scuola, la priorità della formazione, la priorità dell'assistenza alla crescita del paese. E io credo che noi a questo tipo di concetto di scuola dovremmo ritornare. Questa è la scuola che vogliamo noi, questa è la scuola che vogliamo noi, la scuola per la quale noi vogliamo combattere. Io ci aggiungo personalmente, mi piacerebbe una scuola in cui si realizzi anche quella immaginazione, quella creatività, quella voglia di conoscenza, quella gioia di imparare e di studiare, che è un elemento che aiuta a crescere per davvero gli individui, che consente poi, crescendo gli individui, di far crescere un'intera società. E ce lo siamo detti l'altra volta quanto oggi noi abbiamo bisogno di far ricrescere la nostra società, perché è quella che ha bisogno di crescere. Quindi dal nostro punto di vista, come maggioranza, questi elementi li trovate nel documento, chiediamo con sobrietà, in maniera molto più sobria di come l'ho espresso io, ma scusatemi, mi lascio un po' trasportare su questo tema, in maniera molto sobria si chiede che si possa intervenire, che si intervenga, non si possa, che si deve intervenire per ricostituire tutti questi elementi che vi ho citato. E su questo elemento io vi dico, noi ci siamo, c'è il Partito Democratico, ci sono le forze che sono in maggioranza, ci sono i socialisti, c'è la Rifondazione Comunista, c'è l'IDV, c'è la provincia, ci sono l'Unione dei Comuni e i Comuni che su questo territorio lavorano, perché siamo qui per questo motivo. Io mi dico, se il governo c'è, e batta un colpo pure lui, perché se non c'è, non sentiamo colpi da battere, è il momento di se ne vada a casa.
Allora, grazie. Per rispettare la corretta dialettica, dal momento che la consigliera Puccio ha parlato a nome di tutta la maggioranza, chiedo ora ai consiglieri di minoranza se vogliono fare l'intervento. Mi sembra si prenota. Sì. Consigliere Giobbi, giusto?
Buonasera a tutti. Consigliere Giobbi del gruppo di minoranza. Dopo aver ascoltato la consigliera Curcio, resto un po' perplesso, ho sentito dei buoni interventi da parte di tutti. La consigliera Curcio, ho sentito il Turini che ha iniziato chiedendo anche il nostro apporto in questa discussione e per la risoluzione di questi problemi, poi conclude la Curcio dicendo che noi ci siamo, quindi che noi ci siamo come gruppi di maggioranza. Non lo so, se ci vuole escludere basta che ce lo dica e noi abbandoniamo questi lavori. Non penso che sia stata la sua intenzione. Comunque, per tornare alla questione, i componenti di questo gruppo consiliare sono ben consapevoli delle difficoltà che la scuola e più in generale il settore pubblico incontrano e hanno incontrato negli ultimi anni. Difficoltà che potrei dire sono dovute a varie situazioni, ma non voglio soffermarmi più di tanto e voler giustificare nulla. Voglio soltanto dire che siamo consapevoli di certe scelte impopolari che generano legittimo e comprensibile malcontento fra i lavoratori, fra chi opera nel mondo della scuola, fra coloro soprattutto che hanno difficoltà a costruire il loro futuro, siano ragazzi, siano precari e così via. Quindi siamo consapevoli che il disagio c'è ed è e questo è innegabile. A differenza di altri, però, riteniamo che quando siamo posti di fronte ad un problema, occorre pensare prima di tutto al modo con cui risolverlo, anziché gridare e protestare, mi viene da dire per soli fini di propaganda politica. Per onestà e completezza di informazione voglio citare alcuni dati, come risulta, che ho ripreso dal quaderno bianco sulla scuola, presentato nel 2007, nel lontano 2007 dal governo Prodi, dove si dice testualmente che le cause delle criticità nella scuola vengono da lontano e il disagio dei precari è da attribuire a precedenti gestioni che hanno ingenerato aspettative non fondate sulla reale capacità di assorbimento del sistema scolastico. Ricordo che l'esigenza di razionalizzare era già stata prevista dalla legge finanziaria sempre nel lontano 2007, dove al comma 605 si sosteneva allora, fra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro della Pubblica Istruzione dovevano essere adottati interventi concernenti la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi da attribuire ai dirigenti responsabili articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni-classe dello 0,4%. Si sarebbe dovuto poi procedere alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, i cosiddetti ATA. Ricordo ancora che questo è un documento del governo Prodi. Gli obiettivi fissati dalla predetta legge finanziaria sono stati conseguiti, come è noto, soltanto in parte, con la conseguente applicazione della clausola di salvaguardia prevista dalla stessa legge, che ha comportato da un lato una rimodulazione negli anni successivi dei tagli previsti e non operati e dall'altro un taglio lineare, questo è quello, degli stanziamenti del Ministero dell'Istruzione. Ma non vogliamo continuare a giustificare scelte o dati che si possono prestare a varie interpretazioni. Vogliamo ribadire comunque che l'idea di razionalizzazione del sistema scolastico era già stata prevista dal governo Prodi, ma di proteste in tal senso non ci ricordiamo di averne viste. È ovvio comunque che sia il tempo pieno, sia il tempo prolungato, chiamiamolo come vogliamo, possono essere attivati solo in presenza di strutture e servizi idonei. E qui tutti penso si sia concordi nell'affermare che strutture e servizi nelle nostre scuole spesso sono carenti. E proprio per tale motivo ci sarebbe piaciuto che questa sera fossero state evidenziate anche le responsabilità dirette di chi governa i nostri territori, che fosse fatta al limite anche un po' di autocritica. E mi riferisco soprattutto alle carenze e di mancati impegni da parte di alcune amministrazioni relativamente a mancati interventi in alcuni plessi scolastici. Mi riferisco a certe scelte errate da parte di alcune amministrazioni locali nel privilegiare la scuola dell'infanzia anziché la scuola dell'obbligo. No, sia chiaro, non è mia intenzione dire che una è più importante dell'altra, quindi concordo pienamente con quanto ha affermato chi mi ha preceduto. Sono entrambe importanti, però una è la scuola dell'obbligo, quindi non si può privilegiare una cosa anziché un'altra. In alcune amministrazioni hanno seguito questa linea e quindi hanno creato conseguentemente anche aspettative da parte delle famiglie che purtroppo ora si trovano in difficoltà. Ci saremmo aspettati l'autocritica da parte di qualche sindaco su scelte errate fatte nel passato. Com'è possibile, ci siamo chiesti in una riunione dei componenti di questo gruppo, illudere le famiglie sulla possibilità da parte delle strutture scolastiche di accogliere i ragazzi quando poi non si sa dove sistemarli se non in corridoi, in ambienti indecorosi, in cui vi sono infiltrazioni d'acqua, muri pericolanti? Qui
No, non si può intervenire. Oh. Non si può intervenire, lasciamo parlare. No, così oh. Non va bene. Consigliere
Ciobbi, abbiamo ascoltato tutti,
continui
per cortesia.
Continui tranquillo.
Quindi siamo d'accordo che la riforma Gelmini ha generato nelle famiglie e nei lavoratori della scuola, lavoratori mi riferisco a tutti e anche ai dirigenti scolastici, cioè non voglio escludere nessuno, rilevanti problemi. Per esempio, una cosa che è stata citata, ma che mi premeva citare anche a me, l'impossibilità di svolgere nei fatti il ruolo di vicario. Ritengo che sia una cosa grave. Riteniamo che sia una cosa grave. Questi problemi, però, dobbiamo pensare come risolverli, conciliando tutte le esigenze. Compito o missione della politica è soprattutto quello di svolgere anche questa funzione. Per questa ragione non condividiamo il documento che ci è stato presentato da parte della consigliera Curcio, in quanto riteniamo si tratti soprattutto di un documento di critica che tende ad aggirare il problema senza risolverlo. Insomma, riteniamo che non ci siano delle proposte come invece avremmo auspicato. Nel documento che ci ha appena presentato si parla di aumento della popolazione scolastica nel nostro territorio, ma se le strutture sono insufficienti, si dimostra con questo anche la vostra mancanza di programmazione in tal senso. Si parla di forte immigrazione. Anche in questo caso non si è tenuto di conto che lo spirito di accoglienza da voi tanto sbandierato avrebbe portato disagi non indifferenti anche nel settore scolastico. E ancora, si chiede che non venga superato il numero di 25 alunni per classe. Figuriamoci se non siamo d'accordo, se non sono d'accordo, sono un operatore scolastico anch'io, quindi so cosa vuol dire. Nessuno mi deve insegnare come deve far capire questa difficoltà. Facciamo però notare che quando negli anni passati si cominciò a superare tale limite, c'era ancora il governo Prodi, nessuna protesta fu effettuata. Ci sarebbe piaciuto poter condividere un documento in cui l'Unione o le singole amministrazioni avessero varato, oltre a criticare, anche un pacchetto, noi l'abbiamo definito così, un pacchetto scuola a sostegno delle famiglie in tema di istruzione e frequenza scolastica. Però per far questo occorre una volontà politica, così come occorre la volontà politica di decidere di spendere da parte dell'Unione 250.000 euro annui per l'affitto dalla COP dei locali dove si sta svolgendo questa riunione. Oppure, tanto per citare un altro fatto, occorre la volontà politica di decidere di finanziare, se finanziare o meno, con 80.000 euro una scuola in Nicaragua. E potrei continuare a lungo, ma mi preme tornare al discorso del pacchetto emergenza scuola. Noi abbiamo elaborato anche delle proposte in cui, tenendo conto di quella che è la situazione, cosa potrebbe fare l'Unione, cosa potrebbero fare le amministrazioni. Non mi sembra comunque questa la sede più opportuna, perché non vorrei fare le due di notte, però siamo a disposizione da questo punto di vista, per quanto riguarda l'Unione, a discutere delle nostre proposte, perché ci interessano le proposte. Sono importanti le critiche, ma altrettanto importanti devono essere le proposte. E noi di proposte da fare ne abbiamo. Ripeto, se mi mettessi ad elencare le soluzioni, probabilmente si aprirebbe un dibattito molto lungo, però siamo, ripeto, queste proposte potrebbero essere, dicevo, dettagliate e definite con la maggioranza, se davvero da parte della maggioranza ci fosse la volontà di continuare a garantire ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, agli allievi un livello di offerta formativa adeguata, e così come se ci fosse la volontà di voler dare del sostegno a quelle numerose famiglie che per effetto della riforma della scuola, e non abbiamo timore ad affermarlo, saranno fortemente penalizzate. In sostanza, siamo disponibili a studiare insieme le soluzioni per poter fornire un servizio efficace e di buon livello, magari prevedendo dei laboratori, ma ripeto, le soluzioni poi si tratta di metterci intorno a un tavolo. Comunque, questa riteniamo sia l'impostazione di persone che intendono risolvere i problemi e che non intendono evidenziare soltanto i disagi. Se invece si vuol continuare a far demagogia, si seguono altre strade. In questo caso però non potete chiederci di sostenervi nel vostro percorso. Grazie.
Grazie. Allora, altri interventi? Pandolfi mi sta dicendo? Sì? Allora io ho iscritto, faccio una lista degli interventi che ho in scaletta. Pandolfi, poi Assessore Canovai, Zito e Assessore Celoni. Ok? E questi sono gli interventi che ho prenotato. Pandolfi.
Sì. Quando vedevamo in televisione le manifestazioni che venivano organizzate contro la riforma Gelmini, si vedeva una solita schiera di rappresentanti importanti della sinistra che si facevano vedere in manifestazioni, si facevano intervistare. Mi sono segnato qualche nome: Rutelli, Melandri, Santoro, Moretti, Finocchiaro, Fioroni, ex ministro pubblica istruzione, Bertinotti. Peccato che poi sulla stampa ho trovato che tutte queste persone portano figlioli e nipoti in scuole private. Quando suona la campanella accompagnano, non nella scuola pubblica che loro intendono difendere in tutte le maniere, i loro figli, ma la portano tutti in scuole private. Questa dimostrazione che magari facendo demagogia, magari facendosi intervistare, si cerca di far passare il messaggio che c'è una destra cattiva che vuole distruggere la scuola pubblica dove vanno i figli, e magari si mette nel capo della gente che i figli degli elettori di centrodestra vanno nelle scuole private e i figli degli elettori di centro-sinistra invece sono quelli che vanno nelle scuole pubbliche. Non è così. Purtroppo ci sono figli di tutti questi, ma probabilmente anche di altri dirigenti della sinistra, che infischiandosene di quelli che sono problemi della scuola pubblica, portano i loro figli nelle scuole private. Il rapporto fra alunni e insegnanti in Italia è uno dei più bassi d'Europa, è 10,6. mentre in Francia 19,9, in Gran Bretagna 20,2 e in Germania 18. Gli ATA sono un numero spropositato, questo a dimostrazione del fatto che per troppi anni la scuola è stata come rifugio dove mandare, dove far entrare un grosso numero di dipendenti. Gli studenti, la media degli studenti per classe, che in Italia è di 22, perché ci sono 4.000 istituti che hanno 4.000 classi che hanno meno di 15 allievi, in Germania è la media di 24, in Germania è di 24, in Giappone addirittura di 33. 33 alunni di media nelle scuole giapponesi. Questo probabilmente a dimostrazione del fatto che o hanno altri insegnanti o hanno altri alunni. Io vorrei ricordare che purtroppo i problemi della scuola derivano da anni, non è che sono arrivati con la riforma Gelmini. La scuola in Italia soffre di grossi problemi. Vorrei ricordare che negli anni è stata distrutta anche dalla mentalità della sinistra. Io vorrei ricordare, perché mi ricordo bene, stasera qui non c'è il mio professore che al liceo da partito politico, questa era la cultura della sinistra anni fa, per cui i problemi vengano a monte, molto a monte di quelle che è stata la riforma Gelmini. Vorrei anche ricordare che non è stato detto da nessuno, con la riforma Gelmini sono state inserite due cose importanti: è stato reinserito il voto in condotta, in un momento in cui si parla di bullismo nelle scuole, in un momento in cui si parla di baby gang, credo che sia un segnale importante. Un altro segnale importante è che i libri vengano cambiati nelle scuole superiori dopo 6 anni e devono essere scelti quelli a costo più basso. Però dei lati positivi non se ne parla mai, qui si è parlato dei lati negativi. Poi volevo rispondere a quella signora riguardo alla scuola materna della Madonna dei Braccini. Sicuramente lì c'è un problema, però c'è un problema di gestione del nostro comune. Alla Borra gli abitanti sono raddoppiati nell'arco di 10 anni, si chiuse la scuola di Gello, per cui era prevedibile che lì ci sarebbe stato un problema, che difficilmente è un problema che magari risolverà il governo, perché se il governo dovesse risolvere tutti i problemi di mala gestione di tutti i comuni, credo che non finirebbe mai. Lì doveva essere gestita la crescita di quella frazione in maniera diversa, prevedendo che poi ci sarebbe stato bisogno di un'ulteriore classe della scuola materna, ma ci sono problemi anche di fondi, ci sono problemi d'acquedotto, spesso manca la pressione nella parte nuova dell'acqua, cioè lì c'è stata una gestione sbagliata del nostro comune. E vorrei ricordare anche sempre, rimanendo sul nostro comune, che sicuramente ci sarà un problema di sicurezza, e l'Ipsia di Pontedera credo che sia l'emblema della sicurezza, di come vengano comunque gestiti gli istituti scolastici, che ricordo sono di competenza della provincia. E l'Ipsia sono anni che deve essere trasferita nella sede nuova, la sede nuova non decolla, la sede nuova non va avanti, addirittura è stata fatta senza farci nemmeno laboratori, e comunque non si sa ancora con sicurezza se fra 2 o 3 anni ci verranno trasferiti gli studenti, che nel frattempo rimangono in una scuola che di sicuro pare che abbia molto ma molto poco.
Grazie. Allora, io ora lei è iscritta a parlare l'assessore Canovai.
Bene, io qui parlo come assessore, ma sono anche un dirigente scolastico, quindi condivido in pieno e conosco in prima persona tutti i problemi che sono stati ampiamente descritti. Ma proprio per non ritornare su questo, perché non, io sono d'accordo nel fatto che non bisogna fare le lamentazioni, ma occorre individuare insieme delle linee di intervento, o meglio, cioè io ritengo che sia importante in questa fase vedere di definire insieme in maniera importante e approfondita quello che può essere non tanto un discorso politico, ma un discorso di politica scolastica. E quello che manca in questo momento è proprio un disegno di scuola, o meglio, viene fuori un disegno di scuola, un tipo di scuola che è un tipo di scuola particolarmente, direi, restaurato, cioè che torna decisamente indietro nel tempo, attribuendo ad una realtà attuale, che è quella completamente diversa, una realtà precedente, cioè si ritorna ad un tipo di scuola che è un tipo di scuola trasmissivo, cioè un tipo di scuola dove l'elemento fondamentale sono i tagli, benissimo, c'è bisogno della razionalizzazione, benissimo, ma quello che ritengo più grave sia come dirigente, quindi come operatore della scuola, ma anche come cittadino e come amministratore, cioè un tipo di scuola rigido, non più flessibile, non più orientato verso quelli che sono i bisogni formativi reali dei ragazzi nuovi, perché i ragazzi attuali, i bambini, i ragazzi attuali, non sono quelli di 3 o 4 anni fa, di 20 anni fa, ma io dico appunto nemmeno di 2 anni, di 2 o 3 anni fa. Quindi un problema che è da più parti sentito da tutti è quello di una scuola di qualità, cioè di una scuola dove si portano avanti dei veri, efficaci ed efficienti processi di insegnamento, in modo che i nostri ragazzi possano uscire dalla scuola che abbiano delle competenze. Allora, per realizzare una scuola di questo tipo, cioè si arriva ad una situazione che è decisamente schizofrenica, cioè da una parte quindi una scuola di qualità, che anche il nostro governo più volte sottolinea l'esigenza, l'importanza, una scuola di qualità che dà apprendimento, che dà possibilità a tutti i ragazzi di arrivare a realizzare un proprio percorso formativo. E dall'altro non si danno quegli strumenti necessari per. Faccio un esempio semplice, perché ci sarebbe da fare un discorso lunghissimo che non voglio fare, perché il problema proprio della rigidità e della mancanza di flessibilità. Il problema più grosso di questa scuola, che è andato verso una questione di tagli lineari, cioè di tagli anche senza scelte particolari, è quello dell'irrigidimento di questa scuola, quindi della eliminazione di una forma di flessibilità che può essere importante e determinante per portare avanti dei percorsi di apprendimento necessari per la qualità della scuola. Questo è il problema di fondo. Il problema è la riduzione in termini quantitativi, ma è anche la riduzione in termini qualitativi, perché questo ha portato a una riduzione appunto in termini qualitativi. Un esempio semplice, i ragazzi oggi non imparano come imparavano 30 anni fa, ma ripeto, neanche 10 anni fa, e allora bisogna trovare delle metodologie educative particolari, quindi bisogna investire nella scuola, ecco il discorso, bisogna investire in un momento di grave difficoltà, nessuno questo lo sottovaluta e nessuno questo lo nega, ma forse, è il momento di investire, è il momento di razionalizzare, certo, la scuola, ma in senso diverso da quello semplicistico, che è quello dei tagli. Quindi flessibilizzare la scuola, fare dei percorsi individualizzati. Tra l'altro questo era una legge vecchia, una legge che per la scuola media era del 1979, quindi non è che si inventa niente di nuovo. Il problema dell'integrazione è un problema importante, sia per quanto riguarda i bambini stranieri, perché è una realtà che esiste, non ci possiamo nascondere cioè è una realtà importante che va gestita. Le nostre scuole devono gestire la questione dei bambini di lingua di lingua madre non italiana, va gestita. E come va gestita? Va gestita con una organizzazione flessibile dove ci occorre investire in risorse, non in termini quantitativamente assoluti, in termini quantitativamente relativi ma funzionali, controllati e controllabili. L'integrazione dei bambini disabili, ma non si può fare un'integrazione con 7 ore di intervento dell'insegnante di sostegno in una classe per un bambino della scuola primaria che ha una disabilità. E allora, ritorniamo al discorso di prima, il problema è quello di fare, sì, una razionalizzazione, indubbiamente, ma fare una razionalizzazione che ha alla base una scelta, e ha una scelta di tipo di politica scolastica seria. La questione della scuola dell'infanzia, è importantissimo, perché è vero che non è scuola dell'obbligo, ma ormai la moderna pedagogia ha individuato l'importanza della scuola dell'infanzia, e allora bisogna investirci nella scuola dell'infanzia. Non è scuola dell'obbligo, ma bisogna investirci. Allora, paradossalmente, per risparmiare occorre investire. Paradossalmente, per raggiungere l'efficacia e l'efficienza, bisogna investire in risorse, umane, bisogna fare un'azione ovviamente di monitoraggio, di controllo, ma questo comporta delle scelte coraggiose. Ma la scelta di tagliare, che scelta coraggiosa è? Non è nessuna scelta. Mentre vogliamo, che tipo di scuola vogliamo? Vogliamo una scuola che consente veramente di far apprendere ai nostri ragazzi? Certamente. Allora dobbiamo trovare gli strumenti perché questo possa realizzarsi. E non è come dire, sei malato ti tolgo le medicine. Siccome la scuola non funziona, siccome noi non siamo a livelli non buoni nelle graduatorie, va visto fino in fondo, allora tagliamo. Ma è paradossale, è schizofrenico questo comportamento. Allora l'impegno dei territori deve essere quello di, come è stato fino ad ora, anche un po' di, fra virgolette, contrastare, di rimediare, ma questo non potrà essere fatto all'infinito. Allora, un impegno del territorio è un impegno importante, un impegno che porta avanti delle proposte con forza, non a livello di lamentazioni, ma a livello di politica scolastica, di quadro scolastico, di percorso scolastico, dove si individua, dove si vuole andare. Noi vogliamo una scuola che veramente consenta ai bambini e ragazzi di imparare, consenta a tutti di trovare il proprio percorso formativo, e che quindi ognuno possa trovare, possa trovare all'interno della scuola quelle che sono gli elementi che gli possono evidenziare le proprie potenzialità. E allora è in questa direzione che si deve andare, ma in questa direzione non ci si va con un'azione di questo tipo, dove l'unica scelta possibile è quella di ridurre in termini quantitativi. È un problema di, ripeto, non di politica in senso negativo, ma è un problema di politica scolastica. E direi che il nostro territorio su questo ci ha lavorato fino ad ora, sta lavorando con grande impegno e con grande difficoltà, non ultima la questione della scuola dell'infanzia, che ripeto riteniamo fondamentale e strategico, non ultimo la questione legata agli interventi, nel mondo della scuola attraverso l'attivazione di progetti per potenziare i percorsi di apprendimento, però il territorio non si può sostituire a quelli che sono le competenze che aspettano ad altri. Allora, certo che ci dobbiamo mettere insieme e facciamole veramente, è importante che ognuno mantenga però i propri ruoli, perché altrimenti, non ci si esce, no? Quindi mettiamoci al tavolo, vediamo quali sono le proposte, vediamolo però nell'ottica del mantenimento delle reciproche competenze e reciproche responsabilità. Bene, poi c'era un'altra cosa. No, niente, bene, finito.
Grazie. Allora, per regolamentare un attimo, io ora ho iscritto consigliere Zito, poi si è iscritto successivamente anche il consigliere Taddei e ovviamente direi poi di dare la parola all'assessore Ciloni. Ora, solo per una questione di coerenza, chiedo scusa, farei prima parlare. verrà disattivata l'allarme. Allora, quindi direi prima di dare la parola al consigliere Zito, poi al consigliere Taddei e poi la parola all'assessore Soloni. Un attimo soltanto, verrà spento l'allarme. Ci siamo? Ok, consigliere Zito.
Io innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio anche, diciamo, per i toni che si è cercato almeno nella fase iniziale da parte dell'amministrazione, insomma da parte della componente politica, di tenere, anche se qualche intervento forse ha stato un po' al di là. Io, a nome del mio gruppo, del gruppo del Popolo della Libertà, vorrei precisare quanto già stato detto, ma per rimarcarlo. Da parte nostra c'è la consapevolezza del disagio, anche per questo vogliamo essere presenti e vogliamo ascoltare. I disagi ci sono, nessuno li nega, e credo anche però che nel momento in cui c'è un disagio, anche provocato da alcune scelte chiaramente impopolari che il governo fa, poi non si può dire che non sono scelte coraggiose, perché il governo un'opzione l'avrebbe: anziché tagliare, spendere di più, più ATA, più professori, più tempo prolungato, meno alunni per classe, cioè, basterebbe spendere di più, ci si indebita dell'altro e il problema è risolto, si aumenta il debito pubblico. La questione va vista da lontano e va vista dall'alto. Da lontano, per quanto riguarda quello che prima ha citato il consigliere Giobbi, che era tratto da una dichiarazione del Presidente del Consiglio, allora il Presidente del Consiglio Prodi, è stata ingenerata in chi veniva assunto negli anni passati nella scuola l'aspettativa che poi il sistema scolastico potesse assorbire queste persone, questi lavoratori, e questa aspettativa per ammissione di Prodi non può essere soddisfatta, non può essere onorata. In sostanza questo è il problema, è anche questo il problema. Nel passato la scuola è stata utilizzata come un ammortizzatore sociale e gli organici non possono continuare ad aumentare indefinitamente, come ho sentito dire. Sono sempre aumentati gli organici, ma non è possibile, perché in generale a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica e in generale anche nei settori del lavoro, anche nel lavoro privato, gli organici devono trovare una nuova ricollocazione, una nuova riorganizzazione che garantisca la funzionalità con una razionalizzazione, con un risparmio. È un problema di spesa pubblica. E noi dobbiamo stare attenti, abbiamo massimo rispetto per tutti gli auspici, tutte le lamentele, tutte le critiche che abbiamo sentito, però poi la politica non deve fare l'errore di confondere l'auspicio con un progetto, perché auspici non sono progetti, né tantomeno le lamentele sono soluzioni. E da questo punto di vista ho sentito delle critiche verso il Popolo della Libertà e verso il governo, mi permetto di far rilevare che per quanto riguarda il Partito Democratico l'abbiamo sentito. La proposta del Partito Democratico non è quella di lamentarsi, ma è quella di fare un grande tavolo regionale per lamentarci tutti insieme, in sostanza. Questa è la proposta del PD. Facciamo un tavolo regionale, mettiamoci tutti insieme per fare pressione. Ma non è una soluzione la lamentela, insisto. Per noi non è che la scuola, come si può dire, è solo un costo. Questo si dice, per il centrodestra la scuola è un costo. Per noi la scuola ha un costo. E questo è innegabile. E in un clima politico, istituzionale, finanziario, di finanza pubblica, tutti i diritti sono finanziariamente condizionati, questo bisogna capirlo. Io credo che anche nella mente dell'imputazione politica di una sinistra moderna deve essere chiaro questo concetto, che i diritti sono finanziariamente condizionati, perché non si può spendere i soldi che non si ha, come si è fatto per tanti decenni, non si può più, perché è una situazione che presenta il conto. È chiaro che poi, come governo, cosa si può fare? penso che debba essere apprezzata la scelta dell'assunzione di 67.000 precari, di cui la maggior parte sono personale ATA. È ovvio, ce ne sono altri 200.000, sì, però il segnale è stato dato, il segnale politico anche concreto, perché io ricordo che proprio durante lo scorso Consiglio dell'Unione su questo tema, una delle cose che viene fuori è che almeno i precari cerchiamo di, in qualche modo, almeno una parte, si diceva, di assumere dando loro una prospettiva. È stato fatto, nessuno l'ha citato, ci dà per scontato. Quindi mi fa pensare che c'è anche una certa, negli interventi istituzionali dell'amministrazione c'è anche un certo indirizzo politico, anche un po' preconcetto in qualche modo. I disagi ci sono, ma i disagi ci sono per tutti, non soltanto nel settore della scuola, è una questione generalizzata, in tutto il mondo del lavoro sono presenti i disagi, perché è la situazione economica che lo richiede, e che non vuol dire che sia una bella cosa, ma noi dobbiamo fare conti in politica con la realtà com'è e non con la realtà come vorremmo fosse. Perché sennò altrimenti si spende di più, si mette tutti assunti, tutti a tempo, il tempo prolungato si estende indefinitamente, e poi ci penserà qualcuno a risolvere il problema. Spostiamo il problema nel futuro. E certamente quando si dice razionalizzare vuol dire fare anche sacrifici. Razionalizzare vuol dire disporsi anche dal punto di vista di sacrificio. Non si può pensare di razionalizzare, come dire, a costo zero. La razionalizzazione ha questo elemento. E quindi, noi l'abbiamo anche detto, dobbiamo pensare, e è stato anche detto da qualche intervento non politico che ho sentito stasera, a avviarci verso un nuovo assetto della scuola pubblica, e impiegare quelle energie che vengono, io penso anche in qualche modo sprecate, nella protesta fino a se stessa, nell'individuazione all'interno di questo nuovo assetto necessario, imposto dalle scelte impopolari del governo, dalle scelte dettate dalle esigenze di finanza pubblica, all'interno di questo nuovo assetto, quale tipo di scuola vogliamo, quali priorità salvaguardare, perché anche in un nuovo assetto, ridimensionato, con delle differenze rispetto all'attuale, sarà possibile. Su questo cerchiamo di orientare la nostra discussione politica. Su questo, provvedimenti tampone che possono essere presi, devono essere presi, lo accennava prima il consigliere Giobbi, e poi all'interno di un nuovo assetto, io credo indispensabile, verso il quale stiamo andando, cercare di capire quali sono le possibili soluzioni. Il documento presentato dal Partito Democratico è un documento che noi non condividiamo, perché è un documento che giudichiamo carente proprio da questo punto di vista. Non si può mettere nel dispositivo degli auspici. Nel dispositivo vi sono degli auspici, cioè il fatto che devono essere il numero di classi, il numero di alunni per classe non più di 25. Per me dovrebbe essere non più di 20, non più di 15, ma il problema è che bisogna vedere se è possibile, se è attuabile, se ci sono le condizioni strutturali, economiche per poterlo fare. Questo è il punto. Non confondiamo gli auspici con le proposte politiche, perché l'auspicio non è una proposta politica. Ha detto bene prima Giobbi, chi è che è contro il fatto che le classi devono essere del 25? Facciamo anche di meno. Il problema è che c'è una situazione strutturale della scuola che impone queste scelte. Sì, impone queste scelte. Anche i dati che ha citato il consigliere Pandolfi sono dati incontrovertibili, che parlano chiaro. E quindi noi ribadiamo questo orientamento. Ascolto e attenzione a quelli che sono i disagi, comprensione anche dei disagi, non abbiamo un atteggiamento di supponenza o di strafottenza. Comprendiamo il disagio, lo capiamo, siamo qui per ascoltare e diamo la nostra versione, che è la versione di tagli dolorosi ma necessari, perché i diritti, anche quelli più importanti, come diritto all'istruzione, non sono svincolati dalla condizione finanziaria, non sono svincolati, è un problema di finanza pubblica, è un problema di spesa pubblica, e il settore della scuola è uno dei più toccati, perché è uno in cui numericamente i dipendenti pubblici sono più rilevanti. Questo è tutto.
Grazie. Consigliere Taddei, il microfono.
Allora, buonasera, io sono Roberto Taddei, capogruppo di Rifondazione Comunista e Verdi. Allora, qualche breve considerazione. Prima di tutto, rivendico il diritto a lamentarmi, assolutamente, perché c'è da considerare un'altra cosa. Oltre che un amministratore e un consigliere dell'Unione dei Comuni, sono un operaio. È bene sapere che per un operaio, per una famiglia operaia, mandare dei figli a scuola incomincia a diventare un lusso. Questo è chiaro per tutti, però ci sono dei tagli necessari, dei dolenti tagli. La scelta di tagliare non è una non scelta, è una scelta ben precisa. Una scelta che ci fa trovare davanti a una scuola classista, proprio nel senso più pieno della parola. Certo che come amministratore, io sono amministratore del comune di Palaia, piccolo comune, ci vediamo anche vanificati gli sforzi che da 7 anni portiamo avanti per mantenere i nostri plessi scolastici. Noi siamo attaccati ai nostri plessi scolastici, per questo diamo 150 euro a chi iscrive i figli alla scuola media di Palaia, perché non vogliamo perdere la scuola media di Palaia, perché crediamo che la scuola sia un punto d'aggregazione, sia un punto di formazione, sia importante nella società. Certo, di fronte a questa razionalizzazione della spesa, ci sentiamo che l'unica cosa che ci rimane è lamentarci. Già abbiamo dei problemi a intervenire sull'edilizia scolastica, perché ci mancano i fondi. Questi fondi, certo, però io ce l'ho una proposta da fare, non sono come il consigliere Giobbi che ce l'ha ma non lo dice. Lima, io ce l'ho ma non lo dico. Io ce l'ho magari una proposta, io ce l'ho, semplice. Magari ci fa riflettere un pochino tutti. Questi tagli potremo far sì anche verso i nostri referenti politici tutti che si facciano per la guerra. È di oggi il rifinanziamento delle missioni. Non ci scordiamo dell'articolo 11 della Costituzione. L'Italia a oggi però è un paese che è perennemente in guerra. Magari, forse, chissà. Non rifinanziando le missioni di guerra avremo più disponibilità per finanziare la scuola. Ho finito.
Grazie. Allora.